Merci pour parler.
Primissimo piano.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Sai mai quello che ti capita?
Who has been the greatest influence in your work?
You know, at the end of the day, I think the one artist that I think is the most influential to me as in my work has got to be Sergio Leone. That kind of half-assed operatic quality that he brought, and the way the music takes over and kind of set pieces, directing via set piece a lot of times. I think he is the filmmaker that you can spot the most in my work.
Racconterò oggi la storia di un ragazzo nato alla fine degli anni 20 e cresciuto a Trastevere, un ragazzo di nome Bob Robertson. Non vi dice nulla? E se vi dicessi che si tratta del regista del film Per un pugno di dollari? Ok, probabilmente ora sarete confusi, ma non temete, vi spiegherò tutto nel corso di questo viaggio virtuale. Partiremo dalle romane scalinate di Viale Glorioso, passeremo tra le steppe dell'Almeria, raggiungeremo il Messico ed infine arriveremo in una New York di altri tempi, raccontando la storia di uno dei registi più rivoluzionari ed influenti del cinema. Oggi vi parlerò di Sergio Leone. Vi state ancora domandando chi sia quel Bob Robertson? Ora vi spiego. Il padre di Sergio, Vincenzo Leone, era un regista di film muti che, ispirandosi all'attore teatrale Ruggero Ruggeri, utilizzò come nome d'arte quello di Roberto Roberti. Da qui la citazione del figlio Sergio, che si trasformò in Bob Robertson nei titoli di testa della sua seconda pellicola. La madre di Leone era invece un'attrice di origine milanese conosciuta con il nome d'arte di Bice Valeran, e in questa famiglia Sergio crebbe in mezzo al cinema. Lui stesso ha dichiarato in svariate interviste che da piccolo era convinto che il padre avesse inventato la settima arte. Cosa possiamo aggiungere sull'infanzia di Leone? Ha studiato in un istituto religioso, è diventato un antifascista convinto e ha iniziato all'età di 18 anni a lavorare in quell'ambiente del cinema che tanto amava. Non lo vedremo comunque lavorare subito come direttore di seconda unità o aiuto regista, inizierà con delle piccole comparsate. Celebre la sua comparsata nel film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. In questo caso sì che farà anche d'aiuto regista, ma non è mai stato accreditato. La sua vera carriera inizia a partire dagli anni 50, quando prese parte a numerosi peplum della Hollywood sul Tevere. Lo troviamo come direttore di seconda unità e aiuto regista in film del calibro di Quo Vadis e Ben-Hur. Venne aiutato a crearsi una strada in ambito cinematografico dall'amico del padre Mario Bonnard e per lui completerà nel 1959 il film Gli ultimi giorni di Pompei. Ancora una volta non lo vedremo accreditato come aiuto regista, ma solamente come sceneggiatore. L'esordio dietro la macchina da presa è avvenuto 2 anni più tardi. È il 1961 e Sergio Leone dirige Il colosso di Rodi, un peplum dal basso budget in cui Leone dovette combattere col coltello tra i denti per mantenere il posto di regista.
Il colosso che hai costruito è il covo dei traditori, pronti a rovesciare il trono, ad impadronirsi delle ricchezze di Rodi.
Nella produzione di questo film, che si incentra sulla storia d'amore tra un viaggiatore e la figlia del re di Rodi, Leone litigò continuamente con l'attore protagonista John Derek. Le accuse dell'americano erano continue per la sua poca esperienza dietro la macchina da presa. Gli urlava continuamente di lasciargli il posto da regista. È inutile dirvi che abbia spuntato questa battaglia. Il 1961 sarà un anno fondamentale per la vita di Leone. Infatti lo stesso anno di uscita del Colosso di Rodi, in Giappone il regista Akira Kurosawa adattò su schermo il libro Piombo e Sangue. Girò assieme al suo attore feticcio Toshiro Mifune Yojimbo, noto in Italia con il nome La sfida dei samurai. Leone vide il film e ne rimase estremamente colpito, decise perciò di riportarlo in chiave western e 3 anni più tardi venne distribuito uno dei film più famosi della storia del cinema, Per un pugno di dollari. Si tratta dell'archetipo del genere spaghetti western e del primo dei 3 film che compongono la trilogia del dollaro. Era un film dal budget estremamente ridotto e sul quale non si scommise nulla. L'idea era quella di un'ulteriore pellicola di quel filone di film western che i registi italiani stavano girando scimmiottando i grandi nomi americani.
Al cuore, Ramon! Al cuore! Altrimenti non riuscirai a fermarmi!
Yeah!
Per realizzarlo Leone si affidò a una troupe che lo seguì perennemente nei lavori successivi, e forse anche questa la chiave del successo di Per un pugno di dollari. Ricordiamo in particolare le musiche del film, che vennero affidate ad un giovane compositore romano che aveva frequentato la terza elementare con Leone. Si tratta di Ennio Morricone, che in questa pellicola è presente con lo pseudonimo di Dan Savio. Il sodalizio tra Leone e Morricone risulterà vincente, e da quel momento il compositore curerà le musiche di tutti i film futuri del regista. Per un pugno di dollari fu un azzardo sotto molti punti di vista. Vennero utilizzate chitarre elettriche nelle musiche di un film ambientato negli anni 70 dell'Ottocento. Tra i costumi si vede un poncio che ricorda molto di più i pepli di Rodi che un soprabito del confine tra il Messico e gli Stati Uniti. E per il ruolo di protagonista si affidarono a Clint Eastwood, che fino a quel momento aveva realizzato solo piccoli lavori in cinema e televisione. Questi sono solo alcuni degli azzardi che Leone mise in piedi per la realizzazione del suo secondo film. Unendo tutti questi elementi si aperò un film che fin dall'inizio ebbe un successo clamoroso al botteghino e tra la critica. Ed è proprio a questo punto che si ripresenta Kurosawa, che fece causa a Leone per plagio e ottenne un risarcimento di $100,000, i diritti esclusivi di distribuzione in Oriente ed il 15% di quelli totali. Guadagnò più denaro da questa produzione che da ogni suo altro film. Un anno più tardi uscì nelle sale Per qualche dollaro in più, un western dal budget di $600,000, quindi qualche dollaro in più di nome e di fatto. Venne prodotto con l'aiuto della United Artists, che per la prima volta nella storia si interessò ad uno spaghetti western, questo anche grazie al contributo dello sceneggiatore Luciano Vincenzoni. E oltre al riconfermato Clint Eastwood presenta Lee Van Cleef, attore dalle espressioni vincenti che riesce a raccontare la trama con gli occhi. Per molti questo potrà sembrare un dettaglio insignificante, ma per un regista come Leone, che amava i primissimi piani, era veramente una manna dal cielo. Il film non deluse le aspettative né del pubblico né della critica e fece incassare a Leone una cifra record di 3 miliardi e mezzo di lire. Potremmo effettivamente chiederci cosa portò a tale successo nella sua seconda pellicola, e la grande abilità di Leone fu quella di dare una nuova linfa a un genere in decadenza come quello del western. Lui ribaltò a suo favore degli stereotipi che ormai sembravano obsoleti ma che ancora il pubblico amava. Vengono inserite gag che smorzano la tensione, come quella scritta direttamente sul set dallo sceneggiatore Sergio Donati nella scena del conteggio delle taglie degli uomini uccisi, recitata dal personaggio serioso e silente di Clint Eastwood.
15, 19, 21, 25 e 4, 29.
Nei suoi film, quei personaggi con un cappello impolverato, due speroni di acciaio ed una fondina per la Colt non sono altro che i bulli romani che quotidianamente Leone viveva lungo le scalinate di Viale Glorioso. La romanità contraddistinguerà sempre le sue produzioni e la sua infanzia non lo abbandonerà mai. Lui stesso ha dichiarato: «Il mio modo di vedere le cose talvolta è ingenuo, un po' infantile, ma sincero, come i bambini della scalinata di Viale Glorioso». Si giunge così al 1966, anno di uscita del titolo che conclude la trilogia del dollaro. Si tratta probabilmente del lavoro più conosciuto del regista, soprattutto agli occhi di chi non è appassionato di cinema. Stiamo parlando del Buono, il Brutto e il Cattivo. La United Artists era così interessata ai progetti di Leone che acquistò i diritti di questo film e di quelli precedenti, offrendogli una cifra esorbitante ancora prima che esistesse la sceneggiatura di quest'ultimo tassello della trilogia. Ritroviamo nel Buono, il Brutto e il Cattivo Lee Van Cleef e Clint Eastwood nei personaggi di Biondo e di Sentenza, a cui si aggiunse Eli Wallach nei panni di Tuco. E chi sono questi tre uomini se non gli archetipi della narrazione arlecchino, picaro e cattivo? Essi rappresentano il trio perfetto per la realizzazione di un film in cui per la prima volta diventa preponderante la morale oltre alle semplici violenze delle città di frontiera. La visione della guerra dei personaggi corrisponde totalmente a quella di Leone, che denuncia in maniera quasi sarcastica gli effetti che questa produce nelle società antiche e moderne. Il tutto narrato da una fotografia disarmante firmata Tonino Delli Colli, un autore dal taglio inconfondibile e che, come lui stesso ammise, amava filmare contro luce, convinto che in quel modo i personaggi potessero essere valorizzati a pieno. Il Buono, il Brutto e il Cattivo rappresenta per il genere spaghetti western la vetta massima che si potesse raggiungere. Elevò ancora di più e intoccabile la figura del regista Sergio Leone ed ispirò altri registi del bel paese a creare parodie legate al genere che presero il nome di fagioli western. Il regista volle giocarsi per l'ultimo capitolo della trilogia tutte le carte vincenti per assicurarsi di eguagliare il successo dei due film precedenti. Perciò nella stesura della sceneggiatura contattò due mostri sacri italiani quali Age e Scarpelli. Del loro contributo però su pellicola vediamo solamente il primo tempo, che è stato comunque ampiamente tagliato e modificato.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e ti scava. Tu scavi.
La trilogia del dollaro presenta un fil rouge che unisce in punta di piedi tutti e tre i capitoli. Lo si può notare in una scena piena di pathos di il buono, il brutto e il cattivo, quando il biondo si trova vicino ad un soldato morente. Lo copre con la sua giacca, gli fa fumare il suo sigaro e recupera alle sue spalle un vecchio poncio piegato. Si tratta dello stesso poncio che aveva indossato l'attore nei due film precedenti. Stando ai collaboratori più stretti di Leone, con la chiusura della trilogia venì meno anche il suo divertimento che trovava nel realizzare i film. Da quel momento nella produzione dei film successivi Leone si sarebbe perennemente trovato in uno stato di agitazione. Continuava a richiedere ciak aggiuntivi per realizzare le pellicole perfette. È esemplare ciò che accade anche per la prima del Buono, il Brutto e il Cattivo. Questa era stata programmata per la vigilia di Natale del 1966 e fino al giorno prima Leone era in sala di montaggio a vedere e rivedere le immagini per modificare incessantemente il film, con il risultato che venne quasi allontanato a forza dallo studio, da dove uscì non totalmente soddisfatto per quel film che avrebbe cambiato le sorti del cinema. Conclusa l'esperienza della trilogia del dollaro, Leone si ripromise di non realizzare mai più film western, nonostante le continue richieste degli studios americani. Finché la Paramount un giorno non si presentò da lui con un'offerta di denaro cospicua ed il nome di Henry Fonda nel cast dell'ipotetico film. Questo nome fu decisivo, essendo l'attore il preferito di Leone con il quale avrebbe voluto lavorare da sempre. Nasce così nel 1968 C'era una volta al West, primo film della trilogia del tempo, come è stata rinominata la parte conclusiva della carriera di Leone. Si tratta di un film molto più colto dei precedenti, con un soggetto cofirmato da due giovani autori italiani, il critico cinematografico Dario Argento ed il regista Bernardo Bertolucci. I due autori verranno però dopo mesi di incessante lavoro sostituiti dalla fidata penna di Sergio Donati.
Diventerà una bella città, Sweetwater.
Ci passerete un giorno o l'altro.
Leone era un uomo che non amava la musica, non l'ascoltava mai, e nonostante questo è riuscito a creare uno dei film più musicali della storia del cinema. Fidandosi completamente di Morricone, a cui fece comporre la colonna sonora ancora prima di avere delle immagini, ottenne delle musiche così caratteristiche da averlo spinto a portare sul set un registratore, di collegarlo agli altoparlanti e di trasmettere da questi la colonna sonora, per far entrare ancora di più nel personaggio il cast e gli attori. Il grande merito di Morricone è stato quello di saper riconoscere musica dove gli altri musica non vedevano. È stato fondamentale nella sua vita l'incontro del 1958 con John Cage a un suo seminario. Non sapete di chi si tratti? John Cage è l'artista che ha realizzato il brano 4 minuti e 33, in cui il musicista si siede al pianoforte e non suona nemmeno un tasto per poi alzarsi ed abbandonare lo strumento. Tutto questo è stato portato come un bagaglio culturale nella mente di Morricone, che vedeva veramente ovunque la musica. Una sedia che cigola? Per lui era musica. Un uccellino che cinguetta? Per lui era musica. Un silenzio per lui era più musica della musica stessa. Ed ecco che in C'era una volta al West, nei primi minuti non sono i dialoghi a narrare, quanto le immagini ed i suoni provenienti dall'ambiente filmato. Chiunque abbia conosciuto Leone racconta di un uomo cinico, rude, ma dall'animo buono. Copriva la sua estrema emotività con una presenza forte e decisa sul set, a cui donava la vita stessa. Famoso è l'aneddoto raccontato dal suo fedele sceneggiatore Sergio Donati riguardo al suicidio di Al Malok, un attore presente nel film C'era una volta al West. Depresso e tossicodipendente, Malok si lanciò dalla finestra dell'albergo in cui la troupe soggiornava in Spagna con ancora addosso il vestito di scena. Il produttore Mancini assistì alla caduta e accorse vicino al corpo esanime ancora prima che arrivasse l'ambulanza. Mentre si avvicinava al corpo dell'attore si sentì dire alle spalle: «Acla er costume, recupera er costume». Si trattava di un Leone preoccupato per la riuscita delle riprese di un campo lunghissimo che la controfigura avrebbe dovuto girare il giorno successivo con addosso lo stesso abito. Senza cuore? Per molti potrebbe essere la risposta, ma probabilmente Leone era così immerso nella realizzazione dei suoi film da estraniarsi completamente dalla realtà. Si giunge così al 1971 ed esce nelle sale Giù la testa, Questa volta la frontiera del sud degli Stati Uniti viene scavalcata e ci si trova in una pellicola ambientata nel Messico d'inizio Novecento in una piena rivoluzione.
Quando ho cominciato a usare la dinamite, allora credevo anch'io in tante cose, in tutte. E ho finito per credere solo nella dinamite.
Ancora una volta il regista utilizza il pretesto della macchina da presa per inserire contributi personali al racconto. L'antifascismo del giovane Leone è estremamente visibile in un film sulla rivoluzione messicana dai tempi lunghi, dagli sguardi estremamente caratterizzanti e da quel tocco d'ironia che inserì in modo ancora più netto per distaccarsi dal vecchio West che tutti cercavano in lui. Questa volontà di distacco era così grande da offrire la regia a numerosi nomi prima ancora di impugnare da sé la macchina da presa tra le mani e di dirigere giù la testa. Non dobbiamo però pensare a Leone solo come a un regista di successo. Con gli anni si interessò sempre di più alla produzione di film con la sua casa di produzione Rafran. Nel corso degli anni 70 si occupò in maniera spasmodica di un progetto per la realizzazione di un futuro film, mentre fece da produttore a molti altri titoli, per avvicinarsi alla fine del decennio ad un giovane comico, figlio dell'amico e critico cinematografico Mario Verdone. Si trattava di Carlo Verdone, che prese sotto la sua ala e al quale fece da collaboratore, dandogli consigli registici e producendone i primi film. Nacque così un'amicizia vera con il giovane attore, che lo accompagnò fino alla fine della sua vita. Tornando indietro nel tempo come farebbe un farabutto ai tempi del proibizionismo dopo aver fumato oppio, ci ritroviamo nel 1967, quando Leone si recò assieme allo sceneggiatore Sergio Donati in America per presentare agli uffici della United Artists C'era una volta l'West. Fu durante quel soggiorno nel nuovo continente che Leone ispezionò con lo sceneggiatore Donati New York prima ancora di recarsi ad Hollywood. Cercò tra le vie, gli archivi e i racconti della gente uno spunto per realizzare un gangster movie. Il sogno rimase però nel cassetto per un lungo periodo, perché Leone non aveva ancora chiaro cosa volesse raccontare di preciso. Per completare la sceneggiatura il regista impiegò quasi 13 anni, ed il punto cruciale si ebbe quando lesse il libro The Hoods di Harry Gray. Questo era lo pseudonimo adottato da un vero gangster che raccontò la propria biografia ricca di scorribande ai tempi del proibizionismo. Partendo da questa svolta, Leone alternò una schiera infinita di sceneggiatori per scrivere il film più intimo della sua carriera. C'era una volta in America. Si tratta di una pietra miliare della narrazione cinematografica e si compone da sé nel corso delle quasi 4 ore di durata. Il regista regala al pubblico la storia di una banda criminale di New York con protagonista Noodles, interpretato in età adulta magistralmente da Robert De Niro.
Che hai fatto in tutti questi anni?
Sono andato a letto presto.
La narrazione di C'era una volta in America viene suddivisa tra flashback e prolissi, in cui gli uomini e ancora prima i giovani protagonisti possono essere visti come quei ragazzi con cui Leone abitava le scalinate di Viale Glorioso. Ci sono varie teorie legate al significato di questo film. L'inizio e la fine vedono Noodles che fuma oppio e sorride, e questo starebbe ad indicare per molti il fatto che noi abbiamo visto solamente il sogno di un pazzo drogato. Ma che questo sia vero o meno, a noi poco importa, perché la chiave di lettura sta nel film stesso. Si tratta del contatto più vicino che si possa avere con Sergio, ancora prima che con il pluripremiato regista romano Leone. Porta in pellicola un'infanzia costruita in strada, con amici che si perdono e si ritrovano, e una vita che nonostante tutto prosegue incessante, felice e malinconica, che può essere affrontata in maniera euforica o andando a letto presto. Il film viene considerato a tutti gli effetti una lezione di cinema. Si tratta di set interni, esterni, e viene girato tra Italia, Francia, America e Canada, con attori stranieri che hanno saputo dialogare al meglio con il regista trasteverino che non parlava altro se non romano. Leone era legatissimo alla realizzazione di questo film, soprattutto per quanto riguarda l'avere come protagonista un personaggio ebreo. Questo fatto nacque sempre da un motivo riconducibile all'infanzia, quell'infanzia che mai abbandonò. Per impegni lavorativi, il padre regista e la madre attrice erano spesso lontani da casa e Leone passò gran parte dei primi anni della sua vita con una famiglia di origine ebraica. Questa famiglia li fece da seconda casa e il regista voleva omaggiarli nel suo testamento filmico. Sono gli stessi anni in cui prepara il soggetto per un film sull'assedio di Leningrado e per farlo si reca direttamente da Gorbaciov senza avere ancora in mano una sceneggiatura. Ha in mente solamente la scena di apertura, che è degna di un colossal hollywoodiano. Per questa vuole filmare da elicotteri una schiera di centinaia di carri armati, migliaia di militari russi e delle esplosioni. In maniera spavalda chiese il permesso di avere a disposizione tutti questi mezzi al presidente del Soviet Supremo Gorbaciov e con stupore del regista quest'ultimo accolse tutte le richieste. Oltre a questo progetto Leone realizzò spot, produsse ulteriori film e fondò nel 1989 la Leone Film. 1989. È un anno veramente buio per chi ama la settima arte. Il 30 aprile, a 60 anni, morì di infarto a Roma Sergio Leone e con lui finirà nella tomba un pezzo di storia del cinema che non verrà mai rimpiazzato. Grazie ai suoi film, gli italiani hanno saputo sognare molto nel corso dei decenni. Si immaginavano di essere in una steppa degli stati sudisti di fine Ottocento e la grande forza di Leone stava nella sua fantasia. Ai tempi dei primi film, lui non era mai stato negli Stati Uniti, non aveva mai vissuto il West, girava in Almeria con attori americani poco conosciuti ed attori italiani ancora più sconosciuti che si erano creati dei nomi d'arte in inglese. Aveva però creato un ritratto di quelle terre degno di John Ford, di Raoul Walsh e di Howard Hawks, dai quali aveva rubato con gli occhi la credibilità e la realtà stessa. Ha reso possibile ai giovanotti di provincia italiani di essere nel West tanto quanto John Wayne lo era in Ombre Rosse. Leone ebbe una vita condizionata dai western e che ha condizionato i western. A causa della sua prematura scomparsa, nel corso della carriera ha potuto girare solamente 7 film, ma che difficilmente si possono dimenticare. Li potremmo perciò definire i Magnifici 7. Che poi vi svelo un segreto, è molto curioso, ma i Magnifici 7 è il nome di un western con Eli Wallach che era stato ispirato ad un film di Kurosawa. Una bella coincidenza, no? C'era una volta Sergio Leone.